Il terzo anello. Castelli in aria.
Buonasera. Il titolo di oggi è Dotare qualcosa di presentabilità. Un potere dei media. Di questo si discorre molto e quindi ne affronteremo un aspetto, o meglio una filiera di aspetti, una catena logica di aspetti. L'idea da cui si parte è che nell'oggi, nell'attualità, la pervasiva diffusione dei mezzi di comunicazione consenta di conferire alle cose, agli eventi, alle persone, si può dire a qualunque contenuto, forme di presentabilità, forme di impatto sulle cose e sulle persone che in assenza dei media non sarebbero possibili. La gerarchia di importanza delle cose cambia perché le cose vengono trattate non soltanto nella loro realtà, ma vengono trattate appunto in maniera mediatica. Vedremo alcuni concetti correlati con questo quadro generale. Ogni tanto i mezzi di comunicazione scelgono un argomento e lo promuovono molto, lo portano molto all'attenzione del pubblico. Ricordo tante ondate di questo genere. Certo è che se qualche cosa segnala un argomento in maniera prepotente, non so, qualche vicenda particolarmente impressionante di natura pedofila, qualche crimine, per esempio, di tipo dovuto a un pedofilo, sale alla ribalta delle cronache, si può stare tranquilli che questo provocherà un aumento dell'attenzione per l'argomento e uno strascico in cui anche accadimenti di minor conto, di minor momento, che normalmente non arriverebbero alle cronache, purché però siano in qualche modo in contatto, siano riferibili a questo tema della pedofilia, verranno invece all'onore delle cronache. E quindi si produce un'impressione in chi legge, ascolta, guarda i media, l'impressione che ci sia stato un dilagare di fenomeni del genere. Ricordo un periodo in cui si è cominciato a parlare del bullismo nelle scuole e sono bastati alcuni episodi per far sì che diventasse, per così dire, redditizio parlarne nei media, cioè l'attenzione era risvegliata e quindi era chiaro che una notizia di quel tipo avrebbe provocato maggiore interesse. Allora, corrivi, i media ci si appoggiano e ne danno più che possono. L'impressione che si aveva era che improvvisamente ci fosse stata un'ondata di bullismo nelle scuole. Naturalmente non c'era stata affatto un'ondata di bullismo nelle scuole, anzi si può dire che il bullismo, il nonnismo in generale, i fenomeni di repressione dell'ultimo arrivato, siano in regresso costante nella nostra civiltà. Però basta che i media se ne impadroniscono per avere l'impressione che ci sia stata un'ondata. Perché avviene questo? Per motivi semplicissimi, cioè i media portano al centro dell'attenzione ciò che può anche essere marginale. Una cosa può benissimo essere del tutto marginale, di bullismo può non essercene praticamente più nelle scuole italiane, i media sono perfettamente in grado di far diventare il bullismo nella coscienza collettiva qualcosa di cui c'è un dilagare, un'ondata inarrestabile. E direi anzi, se una cosa diventa marginale e quindi da un po' non se ne parla più, come era il caso del bullismo, proprio per questo fa di nuovo notizia dopo un po'. Quindi se qualcosa è marginale è un buon candidato ad essere portato al centro dell'attenzione. Tutto questo lo fanno i media in maniera del tutto separata dagli oggettivi valori di incidenza di un fenomeno o di un altro nella realtà. Quello che conta è che diventa il fenomeno oggetto di pubblica rappresentazione e quindi anche se nel concreto, nella vita di tutti i giorni, nelle vere scuole d'Italia, praticamente nessuno più fa esperienza di bullismo, supponiamo anche che succeda questo. Anche se nella vita reale la concreta esperienza del bullismo ormai è evanescente, rarefatta, episodica ed è un'eccezione, se è percepito come diffuso, Se è oggetto di pubblica rappresentazione, se diventa qualcosa di cui tutti sono consapevoli e per cui tutti possono contare sul fatto che anche l'altro ne è consapevole, diventa qualcosa che ha un peso nella realtà maggiore di un fenomeno magari un po' più reale, ma che qua e là viene vissuto dai singoli senza che possano contare sulla condivisione degli altri. Ecco, la cosa straordinaria dei media è che io non soltanto vengo raggiunto da una notizia, ma so che se sono stato raggiunto io sono stati raggiunti anche gli altri. E quindi so che questa cosa è condivisa, so che in qualunque momento io posso nominarla e verrà riconosciuta. Posso contare sul fatto che se includo in un mio ragionamento, anche solo nello sfondo di un mio ragionamento, questo elemento, questo influirà sul modo in cui gli altri comprendono il mio ragionamento. Mentre una mia esperienza assolutamente reale, che non va nei media, io non posso sapere se gli altri la condividano e quindi è in realtà meno reale. Ecco, le cose reali hanno una forma di realtà che influisce meno rispetto alle cose magari non reali, la cui forma di realtà è di essere mediatiche, perché se qualche cosa gode di quella forma di realtà, e cioè la condivisione generale, la rappresentazione generale, per quanto possa sembrare assurdo, è più influente e quindi più reale delle cose che sono oggettivamente più reali. Il risultato di questo ruolo fondamentale dei media che consentono a qualcosa di diventare ancora più reale perché prevedibilmente e provatamente condiviso da tutti, è che la distinzione fra il reale e l'inscenato dei media, tra ciò che è reale e ciò che i media inscenano, diventa una distinzione non così importante, perché ciò che è inscenato, ciò che è rappresentato dai media, ha questa forma di realtà ancora migliore, per così dire, della realtà vera e propria. E allora i media stessi inscenano qualche cosa cercando di farlo sembrare reale e non si interessano tanto che sia reale davvero. Il dilagare dei programmi di accesso delle persone comuni, delle fiction che rappresentano la vita di tutti i giorni, i corteggiamenti in TV, cioè il portare qualche cosa che è tipico della vita reale e che era tipicamente non dello spettacolo, nello spettacolo. Tutto ciò che è reality show nelle sue varie forme è interessante perché è l'inscenamento del reale. Insisto, l'inscenamento, perché naturalmente quello che accade nella casa del Grande Fratello o il corteggiamento di un tronista non sono affatto reali, seguono una delle precise disposizioni, un progetto, è tutto fatto in modo da funzionare, perché funzioni deve essere ben diverso da come sarebbe se queste persone si comportassero in maniera reale. Quindi è inscenato per essere ancora più reale del reale, coerentemente con quello che stavamo dicendo. E appunto il vantaggio dei corteggiamenti dentro la casa del Grande Fratello è che, a differenza dei corteggiamenti reali, che sono a conoscenza soltanto delle persone interessate e di pochi amici e parenti, sono invece condivisi da tutti e quindi si gonfiano di realtà. Sembrano più solidamente reali. Queste cose le aveva capite un sacco di gente già poco dopo la metà del secolo scorso. Per esempio Guy Debord, un intellettuale francese, nella Société du Spectacle, la Società dello Spettacolo, del 1967, esamina tutte queste cose e lui adopera un termine che è rappresentativo, cioè dice ciò che viene pubblicato dai media, reso pubblico dai media, è il rappresentativo, che è molto meglio del reale. E allora questo rappresentativo è così pervasivo e così importante che finisce per inglobare anche le cose reali, che vanno a trovare un loro posto, cioè gli accadimenti reali trovano in qualche modo un loro posto in questo proliferare del rappresentativo. Non è che il reale viene rimosso. Paradossalmente, in questo mondo capovolto in cui l'inscenato è più reale del reale, il reale però continua a esistere, salvo che, assurdamente, nel mondo realmente capovolto, dice Debord, il vero è un momento del falso. Il reale viene inglobato da questa ameba del rappresentativo e viene a farne parte, per cui, per carità, anche il reale ha diritto di esistere in qualche modo, ma sempre all'interno di un sistema che è un sistema di proposta del rappresentativo, e quindi quando qualche cosa viene presentata come reale, di solito è stata sistemata in modo da apparire reale, come potrebbe essere la vita su copione nella casa del Grande Fratello e cose del genere. Nel privato ci sono conseguenze importanti, cioè se noi percepiamo come valido, come reale, come operativamente significativo, come ciò su cui vale la pena di regolarsi, non ciò che è reale, ma ciò che reale risulta, ciò che è rappresentato come reale, Allora succede, per esempio, che se io proclamo, io sono un politico e proclamo con sufficiente efficacia che sono innocente rispetto a una certa accusa, se riesco a farlo con i media in maniera sufficientemente potente, non importa se lo sono o no, sono riuscito a installare nel mondo del rappresentativo, nell'inscenato realistico, che io sono innocente. E allora se riesco a proclamarmi con abbastanza forza, lo sono. Nella realtà non lo sono, ma chi se ne frega di cosa sono nella realtà? L'importante è nell'inscenato, nel rappresentativo. Se dico che il mio governo ha risanato l'economia, l'ho fatto nel senso che conta. Che poi l'economia vada a scatafascio è soltanto un pezzettino dell'intero sistema dell'inscenato, e cioè, misero lui, il reale. Se io dico che il mio prodotto è commerciale fa certe cose, e lo dico in maniera sufficientemente forte, le fa, perché nell'immaginario collettivo le fa, poi non le fa nella realtà, ma chi se ne frega della realtà, l'importante è che le faccia nell'immaginario collettivo. Di fatto, per esempio, se le fa nella realtà, questo non significa che si vende, mentre se le fa nell'immaginario collettivo, il prodotto si vende di sicuro. Ho assoluto bisogno del superfluo. È una frase, fra le molte frasi veramente geniali di Oscar Wilde. Ho assoluto bisogno del superfluo. Frase pronunciata da un esteta spinto alle estreme conseguenze, un uomo che ha coltivato, se vogliamo così, l'assurdo derivante dal pieno perseguimento di idee estreme, ne ha fatto la sua vita. Però questo bisogno assoluto del superfluo ormai è la regola. È un fenomeno del tutto moderno. All'epoca di Oscar Wilde erano in pochi probabilmente a poter sottoscrivere una frase del genere, un bisogno assoluto del superfluo. Oggi proviamo ad andare in Nepal. Io sono stato in Nepal ormai più di 20 anni fa e già era ben in corso un fenomeno che credo si sia solo accentuato. Le popolazioni delle valli himalayane del Nepal abbandonavano e abbandonano la sopravvivenza certa nel loro luogo di origine per andare sostanzialmente a morire di fame nei quartieri degradati della città di Kathmandu, soprattutto, comunque in generale dei centri urbani, città che era ed è ancora, credo, in notevole espansione, non è importante se lo è ancora. Nel luogo di montagna di cui erano originari c'erano delle risaie ottenute con fatica da terrazzamenti, percorse da acqua, si produceva il riso, dentro l'acqua dei canaletti crescevano delle carpe, e quindi tra riso e carpe la sopravvivenza non era in questione, si riusciva sempre a mangiare anche salvo carestie eccezionali. Invece in questi quartieri degradati, sudici della città, dove non c'è niente da mangiare, dove è difficilissimo, diciamo, produrre il cibo e quindi bisogna vivere di espedienti, eccetera, che cosa c'è? Ci sono le persone, c'è il cinema, c'è la televisione. Il terzo mondo ha generato e continua a generare megalopoli senza servizi, senza cibo per i poveri, pavimentate di sterco, pavimentate di rifiuti. Perché? Perché tutti sentono il richiamo non rinviabile del luogo dove accadono le cose. Il cibo è importante, ma ormai più importante ancora è non essere tagliati fuori dalla corrente principale. Naturalmente poi le cose non accadono davvero a te. Tu che sei un miserabile che vai a vivere in un sobborgo di Kabul o di Kathmandu, ti accadono meno cose di quante ne accadevano in campagna. Nel microcosmo del villaggio di campagna accadevano cose vere. Qui forse rischia che ne accadano meno, magari ne accadono anche di più, ma non in maniera significativa. Però fondamentale è che sei nel luogo in cui accadono le cose. Magari accadono a qualcun altro, ma magari accadono nell'etere soltanto. Però è Kathmandu la sede della corrente principale, la sede della rappresentazione che tutti si fanno della realtà in Nepal. Essere a bagno in quella situazione, essere a bagno nella città dove si dà convegno l'immaginario collettivo e non essere più nel luoghetto ignorato da dove si proviene, è fondamentale. Il luogo da dove io provenivo era ignorato e io ero ignorato. Adesso io sono ancora ignorato, ma almeno sono in un luogo non ignorato. So che quello che mi accade intorno, so che l'esperienza che faccio è condivisa da tutti gli altri, da moltissimi altri. Cioè la mia mente è sintonizzata sul rappresentativo, sul condiviso. La mia mente, cioè, partecipa di questa realtà di natura superiore, di livello superiore, di qualità migliore, che è la realtà condivisa. La realtà gonfiata, potenziata, resa più forte, più colorata dall'essere condivisa, dal mio poter contare, che non è reale concretamente e psicologicamente mio, ma non esportabile come esperienza a nessun altro. È inutile che abbia l'esperienza del mio villaggetto. È molto meglio una cosa che magari non esiste, ma che, di cui posso parlare con chiunque, perché riconoscerò anche nell'altro questo stesso, questi stessi ingredienti delle esperienze della mente. Quindi scappano dalla propria inutile realtà verso una utile irrealtà. Speso parecchie parole per caratterizzare, rendere palpabile il fatto che i media possono dotare di realtà ciò che non ne ha, e addirittura possono dotare qualsiasi cosa di un tipo di realtà che è di serie A rispetto alla realtà empirica, che invece in quanto tale vale meno, ha bisogno di essere santificata, promossa da questo partecipare all'immaginario collettivo, dall'essere rappresentativa, essere condivisa, allora sì che diventa anche quella realtà di serie A. Un'altra cosa che i media possono fare, che è parente di questa, è rendere presentabile la stupidità. Nell'interazione diretta fra persone la stupidità appare limpidamente come tale e non è presentabile, è ridicola, indecente. Invece attraverso i media è possibile rendere presentabile tutto, compresa la stupidità, anche l'indecenza, devo dire, anche lo schifo, diventano presentabili. I media sono il remida che fa diventare tutto d'oro. La pubblicità si adopera con impegno per rendere presentabile la stupidità. Ricordo per esempio una promozione del Nesquik. E c'era un gadget che stava insieme col Nesquik, che era un affarino di plastica di durata prevedibile infima, che conteneva un micro contatto elettrico, una piccola batteria e un LED per cui faceva luce, ed era la forma complessiva di questo oggettino di plastica minimale, ricordava un investigatore, aveva un cappellino da Sherlock Holmes, qualcosa del genere. La pubblicità diceva cose del tipo: parti con Pila Quick, perché si chiamava Pila Quick, alla ricerca di nuovi segreti. Oppure, per cui l'idea era che tu, se avevi Pila Quick che faceva sta luce, c'erano delle immagini che facevano vedere questa atmosfera di investigazione e un fascio di luce che svelava cose nascoste, un fascio di luce che partiva da questo Pila Quick, decisamente sopravvalutato già nell'immagine, perché poi l'oggettino era ancora più misero. Allora diceva: parti con Pila Quick alla ricerca di nuovi segreti, o addirittura organizza serate con i tuoi amici per giocare con Pila Quick. Chiunque vedesse Pila Quick e la tenesse in mano trasecolava l'idea che uno potesse sia partire alla ricerca di nuovi segreti con quel pezzettino di plastica, con qualche probabilità di successo, sia organizzare serate con i suoi amici. Dico, gli amici, se sono amici, ti prendono a pedate a quel punto, il minimo che possano fare. Però siccome la cosa era una pubblicità diffusissima, tu sapevi che quella stessa cosa la leggevano tutti gli altri, perfino i tuoi amici la leggevano, insomma faceva parte dell'accettato da tutti, perché tu non vedevi nelle piazze roghi di Pila Quick, quindi voleva dire che tutti gli altri in qualche modo si adeguavano al fatto che c'era Pila Quick con cui partire alla ricerca di nuovi segreti e con cui organizzare serate con i tuoi amici. Ecco, questa cosa completamente cretina, siccome ognuno poteva percepirla come, con ogni probabilità, condivisa dagli altri, guadagnava uno status di accettabilità. Non viene da discutere qualche cosa che sai essere indiscussa da tutti gli altri. Certo, basta che uno prenda l'iniziativa, magari ci sarebbe stata una ribellione, ma nessuno prende l'iniziativa, e quindi Pila Quick, tutti i bambini, i genitori si bevevano sta cosa di Pila Quick. Non dico che poi comprassero più Nesquik, chi lo sa, ma nessuno era portato a vedere con chiarezza la stupidità enorme, impresentabile. Beh, sembrava presentabile. Un'altra cosa del genere di certi cereali era una Wonder Ball, dove diceva: dentro questa confezione c'è la Wonder Ball. Già la parola Wonder Ball, insomma, sembrava qualcosa di favoloso. Con Wonder Ball puoi giocare a pallavolo, a calcio. Spiegava come fare per giocare a calcio: lasciatela cadere su un piede, poi palleggia. Mancava solo che ti spiegasse che dovevi respirare nel frattempo. La facevano lunga su come si può giocare a calcio. Questa Wonder Ball era una specie di cuscinetto delle dimensioni di un quarto di pugno, di un tessutino sintetico morbido dentro a cui c'era un'imbottitura miserevole. Era tutta una cretinata spaventosa, con queste istruzioni su come gestire la Wonder Ball. Non so, tira una corda fra due alberi così avrai un campo da pallavolo, poi te la lanci da una parte all'altra. Era del tutto inverosimile, ma essendo condiviso, tutto sommato non suscitava reazioni. Cioè, l'azienda poteva permettersi di spendere dei soldi per promuovere il prodotto attraverso Wonder Ball, e l'azienda non è colata a picco, non è stata sommersa di proteste o di risate sarcastiche. Tutto è andato avanti normalmente. Perché? Perché il formato, l'estensione di questa promozione era tale che ognuno poteva immaginare che anche l'altro in fondo la accettava. Ecco, questa accettazione così estesa fornisce presentabilità. Dicevamo, una chiave per capire come mai i media sono potenti è che una volta che un mezzo di informazione raggiunge un certo volume, una certa diffusione, qualunque cosa dica, siccome chiunque la riceva sa che è detta in quella scala e che quindi arriva a tutti, è portato a considerarla rispettabile, a considerarla presentabile, anche se si tratta di una scemenza assoluta. È un effetto perverso. Naturalmente l'effetto virtuoso dovrebbe essere: questa non solo è una scemata, ma è detta in tali proporzioni che non posso, devo smettere di fare tutto quello che sto facendo e affrettarmi a combattere perché non venga più diffusa una cretinata del genere su questa scala. Invece no, proprio perché è diffusa su questa scala, che la rende più grave, passa, viene santificata, viene salvata e diventa qualche cosa di rispettabile perché fa parte dell'immaginario collettivo. Non so, ci sono classifiche delle spiagge migliori. Ogni anno ci viene proposta la classifica di quali sono le spiagge migliori. Già è quasi impossibile sapere qual è il grado di inquinamento dell'acqua perché può cambiare dall'oggi al domani, ma addirittura c'è una classifica delle spiagge migliori. Cosa vuol dire migliori? Eppure, cavoli, tutti gli anni su qualche cavolo di mezzo di informazione viene fatta la classifica delle spiagge migliori d'Italia e la gente la legge. La gente non va nella sede di quel giornale o di quella televisione per bruciare i portoni e fracassare i vetri con la fionda dicendo la dovete smettere di prenderci in giro. La gente se la legge. E per cui apprende che un certo giorno la spiaggia, un certo anno la spiaggia di Portofino è migliore di quella di Follonica. Roba da matti. Oppure i benefici della dieta mediterranea. Allora tu puoi leggere che la dieta mediterranea è la migliore, poi puoi leggere che la dieta mediterranea è la peggiore. E lo puoi leggere a distanza di pochissimo tempo e ogni volta te la bevi e non protesti, perché sai che lo stanno leggendo anche tutti gli altri. Se nessuno protesta vuol dire che la cosa è presentabile. Il giorno dopo la dieta giapponese è la migliore, che non ha praticamente un atomo in comune, no, gli atomi sì, ma non ha una sostanza in comune con quella mediterranea. E poi leggerai che il vino fa bene purché bevuto in una certa dose, poi leggerai che il vino fa male comunque, e così via. E probabilmente che il vino fa bene lo leggerai sotto sotto a cura di chi produce vino, e l'olio fa bene però a cura di chi produce olio, e così via, e il concorrente fa male. E poi, vabbè, ci sono programmi televisivi in cui una presentatrice si circonda di personcine minimali e dice continue banalità, ed è una cosa che assolutamente è impresentabile, ma poiché viene presentata diventa presentabile, poiché viene diffusa diventa rispettabile. Perfino Benigni, in un programma che è stato visto moltissimo, si è messo a fare un panegirico dell'Italia dicendo che è il paese migliore del mondo in tutto. Ora, non mi ricordo i dettagli, io sono rimasto orripilato. Avevamo i migliori condottieri, i migliori scienziati, i migliori militari, le migliori spiagge sicuramente anche. Ha fatto una requisitoria con la verve straordinaria di quel genio della comunicazione che è Benigni, in cui sembrava che l'Italia fosse la quintessenza di ogni bene, che surclassasse tutti gli altri paesi in tutto, ed era una valanga di scemenze. Non è nemmeno chiaro, anzi forse Benigni non ci credeva affatto, ha costruito un'ironia su quell'iperbole, però tutti l'hanno presa sul serio, interessante. Forse Benigni non voleva dire non vi preoccupate, siamo il paese migliore del mondo, avanti così che andiamo bene. Messaggio atroce, schifoso, che spero veramente non venga diffuso troppo spesso, perché questo è un paese in cui invece le cose hanno bisogno di essere migliorate. Probabilmente Benigni voleva dire ma guardatevi e per così dire magari fosse come sto dicendo, in realtà è tutto diverso. Forse lui voleva ottenere un effetto per assurdo, e invece interessantemente, abituati al fatto che qualunque scemenza è vera ed è rispettabile perché viene detta dai mezzi di comunicazione, tutti se la son presa per buona, tutti tronfi per una settimana, tutti quanti andavano in giro dicendo noi siamo i migliori di tutti. Dio, che schifo. E il risultato è che poi se uno dice un presidente operaio e lo dice con abbastanza forza tutti gli credono, se dice che la soluzione per la cultura in Italia sono inglese, internet e impresa, cito dal passato perché forse fa meno male, tutti gli credono. Se uno dice abbasserò le tasse, tutti gli credono. Diventa rispettabile qualunque cosa venga detto con una voce abbastanza forte. Oppure se uno dice che l'aborto e la clonazione sono la stessa cosa dell'omicidio e della creazione di mostri, tutti gli credono, purché riesca ad accedere a una vastità di comunicazione sufficiente da rendere presentabile quello che dice. Ci siamo concentrati dunque su due cose, sul fatto che i media possono istituire una forma di realtà superiore, più importante, più influente nella nostra vita della realtà vera e propria, e che il rappresentativo perché rappresentato, surclassa il reale, e al massimo si può degnare di inglobarlo alla fine nel suo sistema di costruzione dell'immaginario collettivo. Che questo ha reso quello che un tempo era il superfluo più importante del reale, per cui intere parti di mondo subiscono migrazioni di popolazione e mutamenti del sistema economico perché le persone hanno bisogno di andare là dove si può in qualche modo entrare in contatto con la sfera del rappresentativo. E abbiamo visto che un altro effetto interessante e pernicioso è che col crisma del rappresentativo, col crisma del condiviso, tutto diventa presentabile, e quindi anche le più schifose scemenze o i più atroci inganni possono essere traghettati nelle nostre menti come cose rispettabili e presentabili. Perché? perché c'è questo effetto perverso del sapere che tutti gli altri lo stanno accettando nello stesso momento, tutti gli altri pensano questa cosa, e allora se la pensano tutti, alla fine è più vera, è più importante, è più presentabile delle cose vere, ma relegate in una marginalità.
Castelli in aria, con Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. L'elenco dei brani musicali si trova nella pagina di Castelli in aria al sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it. Il terzo anello, chiocciolarai.it.